Radio Nuova Trieste presenta I Sempreverdi per imparare a invecchiare bene. Trasmissione a cura dell'ARIS, Associazione Ricerca Interventi e Studi sull'invecchiamento. Incontro con lo psicologo. Conduce il dottor Luca Ianza.
Ben ritrovati, gentili radioascoltatori. Benvenuti a questa nuova puntata di Sempreverdi. Oggi volevo parlarvi dell'ipnosi. Non vi ipnotizzerò, non ne sarei capace per radio. Però questo è un argomento che spesso suscita la curiosità. A volte mi chiedono se ne so qualcosa. Ecco, qualcosina la so e allora volevo condividerla con voi. Ispira curiosità l'ipnosi perché ha un che di misterioso. E vorrei contribuire a togliere un po' di questo mistero. Mistero ma non solo, c'è anche molta confusione intorno all'ipnosi e questo è dovuto al suo fascino che l'ha portata spesso a comparire nei film, nelle serie TV, nei romanzi, e spesso però appunto in maniera romanzata, fantasiosa. Cominciamo col dire che l'ipnosi è uno stato naturale, fisiologico, così come la veglia, lo stare svegli, oppure il dormire. È uno stato di coscienza naturale, magari meno frequente che l'andare a dormire, ma in determinati momenti della vita accade di entrare in uno stato ipnotico, durante il parto, ma anche guidando. Se vi è mai capitato di partire dal lavoro in auto e poi accorgervi di ritrovarvi a casa, e vi rendete conto di essere stati assenti, di non ricordare niente di tutto il tragitto. Ecco, durante la guida eravate caduti in ipnosi. Capite bene che allora l'ipnosi non è un'assenza totale della coscienza, un annullamento della volontà, un rimanere in balia di qualcuno che ti ha in suo potere, quello che ti ha ipnotizzato. Ecco, questo per citare alcuni luoghi comuni che si sentono. In quel momento, alla guida, eravate in grado di reagire coerentemente agli stimoli del mondo esterno, di accelerare, di frenare, di fermarvi allo stop. E se un gatto vi avesse attraversato la strada all'improvviso, probabilmente avreste inchiodato e sareste usciti da quella assenza. Siccome abbiamo parlato di sonno, facciamo una riflessione sulla parola ipnosi, che viene proprio dalla parola greca hypnos, che vuol dire sonno. E il perché, presto detto, i primi a studiare l'ipnosi avevano fatto l'ovvia osservazione che una persona in questo stato era simile a quando dormiva. Sembrava che dormisse ad occhi aperti. E anche l'esperienza soggettiva è spesso accompagnata da un senso di sonnolenza o spossatezza. E una volta usciti dallo stato ipnotico, a molte persone sembra di aver sognato. Più avanti nei decenni, con gli strumenti tecnologici che ci permettono di misurare l'attività elettrica del cervello, cioè quello che accade a livello fisiologico, abbiamo potuto scoprire che l'attività cerebrale ipnotica è più simile allo stato di veglia che a quello di sonno. Cioè si è più svegli che addormentati. Il nome ormai gli rimane, ma teniamo presente questa cosa: l'ipnosi non è essere più o meno addormentati, non si cade in uno stato di sonno profondo, anzi si rimane consapevoli di quello che accade intorno. A noi più che quello naturale interessa soprattutto lo stato ipnotico che viene indotto. Cioè è possibile, con determinati sistemi che si basano su diverse tecniche, indurre uno stato di ipnosi. Stato, lo ripeto, in cui uno può cadere anche autonomamente, fissando un fiume che scorre o concentrandosi. Anzi, vi dirò, esistono delle tecniche di autoipnosi, cioè dei modi per ipnotizzarsi autonomamente, senza il bisogno di qualcun altro. Ci vuole un po' di pratica, all'inizio ci vuole qualcuno o può essere utile una voce registrata che ci guidi, ma è tecnicamente possibile. Poi ovviamente ci sono variabilità individuali. Alcuni sono più suggestionabili e più ipnotizzabili di altri. Alcuni non sono ipnotizzabili, oppure lo sono con grande difficoltà dell'ipnotista, cioè di chi pratica l'ipnosi. E a proposito, che fa l'ipnotista? Ho già dato qualche indizio, suggestione e concentrazione. L'ipnosi è uno stato di coscienza particolare che comporta attenzione concentrata e ridotta consapevolezza periferica ed è caratterizzato da una maggiore capacità di rispondere alla suggestione. Vedete, è un'attenzione concentrata, tutto il contrario di un'assenza. Immaginate un fascio di luce ampio che si restringe fino ad escludere tutto quello che c'è al di fuori di quel cerchio di luce. Ma l'ipnotista non ha poteri magici, non c'è nessuna caratteristica particolare, personale, che identifica una persona che ipnotizza qualcuno, che lo renda capace o migliore nell'utilizzo dell'ipnosi. È quello semplicemente che guida il processo, perché l'ipnosi è un processo che va dall'induzione dello stato ipnotico alla sperimentazione di suggestioni ipnotiche mentre si è in questo stato e poi all'uscita, infine, dallo stato ipnotico. L'ipnotista esegue un rituale, è più simile a un allenatore, è un processo che si fa insieme comunque. E le suggestioni, in cosa consistono le suggestioni? Possono essere immagini, esperienze che vengono fatte sperimentare soggettivamente, che vengono sperimentate soggettivamente. Ecco, in realtà è il soggetto ipnotizzato che ha in mano tutto, non c'è un modo per far sperimentare esattamente quello che l'ipnotista ha in mente. Uno può, per esempio, sperimentare l'esperienza, in ipnosi, di trovarsi su una spiaggia, semplicemente. E uno può dirmi, beh, è come immaginarselo. Io penso e mi figuro di essere lì. Non è come immaginarselo. Quando uno immagina, decide cosa immaginare. Le suggestioni ipnotiche sono accompagnate invece da un'esperienza di involontarietà. E uno si ritrova immerso in quell'esperienza. È più simile a un'allucinazione che a un'immaginazione. A riprova di questo, le persone con una grande immaginazione non hanno nessun vantaggio nell'esperienza ipnotica, non hanno esperienze ipnotiche più ricche o diverse. Posso anche sperimentare di trovarmi su quella stessa spiaggia da bambino, quindi a un'altra età, e di fare determinate cose. Cose che magari da adulto non si fanno più, da bambino o da ragazzino, da ragazzo. In quella che si chiama una regressione di età, cioè vivere l'esperienza in uno stato di coscienza particolare di un'altra età già vissuta nel passato. Non è possibile risalire a vite precedenti, nemmeno se uno ci crede. E in realtà può essere anche molto difficile, se non impossibile, distinguere un ricordo da un falso ricordo, se prodotto durante l'ipnosi. Cioè sapere se un ricordo che recupero da ipnotizzato, magari mentre in ipnosi mi trovo sulla spiaggia da bambino, ecco, è difficile sapere se un fatto realmente accadutomi o è frutto della mia fantasia. Tanto per chiarirsi, i ricordi prodotti durante un'ipnosi non possono essere usati come prova in tribunale. Non sono più veri, più spontanei, in nessuna maniera. Quindi uno può anche ricordarsi di essere stato il cugino di Napoleone in una vita precedente, ma diventa molto più probabile pensare che sia una suggestione. Che può essere anche una suggestione interessante, ma non una scoperta genealogica affidabile. Detto questo, perché uno dovrebbe farsi ipnotizzare? A parte che può essere piacevole, è un'esperienza che può essere anche piacevole, perché no, sì. E poi, fin dagli albori della psicologia, è stata integrata in molti approcci clinici con fortune e diffusioni più o meno vaste, fino addirittura a sviluppare dei protocolli per smettere di fumare attraverso l'ipnosi. Non funziona sempre, ma ha una possibilità di funzionare. Ma viene utilizzata anche al posto dell'anestesia, in alcuni casi, o con pazienti con politraumi molto dolorosi che arrivano in pronto soccorso. È famoso un caso in cui una paziente allergica al farmaco anestetico è stata ipnotizzata per poter subire un'operazione che normalmente si fa in anestesia generale e non ha provato dolore durante l'operazione. Bene, spero di aver stuzzicato un po' la vostra curiosità e di avervi lasciato qualcosa. Io vi saluto con affetto, vi auguro un buon proseguimento di giornata e come sempre vi aspetto qui per la prossima puntata di Sempre Verdi.
sempre verdi. Per imparare a invecchiare bene. Trasmissione a cura dell'ARIS, Associazione Ricerca Interventi e Studi sull'invecchiamento.